Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Dite la verità, russate anche voi. Dai, diciamolo, intanto salutiamoci, buona giornata a tutti. E nessuno di noi lo ammette, però secondo me sarà perché abbiamo il naso chiuso, sarà perché abbiamo qualche primavera in più sulle spalle, magari abbiamo mangiato un po' troppo la sera, siamo in una posizione insomma non congeniale. Può capitare, ma nessuno ammette di russare e poi alla fine si litiga perché hai russato tutta la notte, no sei tu, no sono io, insomma secondo me russare è fisiologico, ma in linea con noi abbiamo un esperto e cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni necessarie, il dottor Andrea Marco Minetti, che è un medico specialista in otorinolaringoiatria ed esperto proprio in disturbi respiratori ostruttivi nel sonno. Dottore, buongiorno.
Buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno.
Io sono Nicoletta, dottore, per carità. Dottore, perfetto. Senta, lei ci deve un po' aiutare a mettere pace. Io ad esempio, per fortuna, scarico ad esempio sul mio cane, che essendo un cane grande di 11 anni russa. Allora quando mio marito mi dice, ma hai russato stanotte? No, era la Emma. Insomma, dottore, però è fisiologico, è normale russare.
Allora, sicuramente può essere considerato un fenomeno che tutti noi incontriamo durante la nostra vita, perché può essere sporadico. Come accennato, basta un'alimentazione non perfetta, qualche sgarro di troppo, il famoso e tanto odiato aumento di peso, già ci predispongono un po' verso il rumore notturno. Io oggi spero di portare delle buone notizie non solo ai pazienti che fanno rumore, ma anche alle loro mogli.
Ecco, allora già, vero, russate più voi di noi. Lei già mi piace, russate più voi.
Sì, allora, voi non lo sapete, ma i pazienti che vengono nei nostri studi, principalmente quelli che cercano un rimedio per il russamento, non vengono da soli, vengono trascinati letteralmente dalla compagna, dalla fidanzata, perché il maschio non se ne rende conto spesso, è un imputato silenzioso, io lo chiamo così perché non ha coscienza né del rumore né di ciò che accade. In realtà è vero, noi come il maschio ha una predisposizione anatomica, una serie di considerazioni di predisposizione che ci porta a essere un pochettino più rumorosi rispetto alle donne. Però negli ultimi tempi anche giovani donne e qualche fascia di popolazione che riguarda anche il sesso femminile arriva ai nostri ambulatori, quindi in realtà è un fenomeno diffuso che riguarda un pochettino tutti.
Allora, riguarda un po' tutti, se è sporadico non ce ne preoccupiamo, invece quando il russamento ci deve far rizzare le orecchie, le antenne si dice, ma in questo caso le orecchie perché è molto fastidioso.
Esatto, allora direi che i punti fondamentali per rispondere alla domanda sono due. Uno è proprio la durata, cosa vuol dire? Se voi russate per un mese o anche per due mesi vi posso assicurare che non vi dovete preoccupare, se dopo due mesi il rumore cessa, non se ne va così come si è presentato, non abbiamo nessun tipo di preoccupazione.
Okay.
Ma se, questo poi non lo dice Andrea Minetti, ma lo dicono proprio le indicazioni scientifiche, se il rumore esiste tutte le notti, costantemente, da almeno sei mesi, che vuol dire che voi per metà anno producete rumore senza pietà per la vostra compagna per tutte le notti, allora questa è già un'indicazione, vuol dire che non è più una problematica sporadica, ma è diventata una roncopatia cronica e quindi meritevole di un accertamento. Questa è un'indicazione, ma ne esiste un'altra che è sottovalutata, che riguarda i sintomi. Spesso abbiamo detto chi produce rumore è inconsapevole, vuol dire non si rende conto, se non glielo dicono non sa neanche che russa. Questo va bene, però se dovessero comparire qualche sintomo di una presentazione, ad esempio mi sveglio un po' più spesso durante la notte, al mattino un po' di sonnolenza, o durante la notte mi sveglio perché ho necessità di andare in bagno o qualcos'altro, ecco, una presentazione diversa dalla normalità deve portare magari più velocemente a un accertamento e quindi a capire se c'è una problematica sovrapposta.
Ma dottore, lei ha detto spero di portarvi buone notizie, abbiamo buone nuove in ambito diagnostico?
Ne abbiamo di meravigliose, direi.
Oh, fantastico, già di primo mattino. Dai, allora.
Esatto. Allora, rimane sempre la base, che vuol dire i primi accertamenti sono uguali per tutti, deve per forza esserci un momento in cui si valuterà a livello otorino-laringoiatrico, noi come otorini guardiamo le prime vie aeree, sono proprio le regioni anatomiche coinvolte nel russamento, quindi è evidente che una prima fase è andare a vedere un po' la vostra anatomia, ma è tutto non invasivo, si può fare in tranquillità. L'altro step fondamentale che per forza di cosa si dovrà fare è un piccolo studio del sonno, perché il russamento è un qualcosa che avviene solo di notte, non di giorno, quindi è proprio di notte che andiamo a vedere cosa succede. Quindi la famosa tra virgolette, almeno per gli addetti ai lavori.
Sì, polisonnografia, la conosciamo anche noi.
Ma la vera novità, e qui un attimo di attenzione per tutti, perché è un esame quasi futuristico, noi diciamo.
Wow.
Si chiama sleep endoscopy, che tradotto ovviamente è un'endoscopia nel sonno. Cosa facciamo? Questa parte vi divertirà, perché in sostanza vi portiamo a dormire con noi. Vi facciamo fare una dormita di qualche ora, e noi simuliamo quello che avviene durante la vostra notte. Quindi se durante la notte russate, vi facciamo russare; se dalla polisonnografia sono emerse delle apnee, riproduciamo le stesse apnee. Quindi in sostanza andiamo a vedere esattamente quello che è il vostro quadro notturno. La novità dove sta? Mentre state dormendo, con un sistema di telecamere piccoline, miniaturizzate, tutto non invasivo, andiamo a vedere chi è il nemico. E quindi andiamo a vedere nel paziente Mario Rossi quali sono le regioni anatomiche coinvolte nel russamento. Sono il palato? Sono la base della lingua? Sono l'epiglottide? Quindi voi alla fine del vostro percorso, che ripeto non è invasivo, spesso e volentieri, altra buona notizia, quindi siamo a due buone notizie in una mattina, non uscite solo con una terapia, ma spesso avete indicazioni a più soluzioni. Può esserci un'indicazione ad esempio a una terapia posizionale, perché in alcune situazioni c'è riguardo alla posizione, oppure a un'indicazione, come accennava, all'odontoiatra, che sviluppa il famoso bite di avanzamento mandibolare, il MAD, che lavora
il
molto
famoso
bene.
MAD. E allora, dottor Minetti, noi abbiamo in linea con noi la dottoressa Alessandra Rigoni, odontoiatra a Milano, con master di secondo livello in medicina del sonno. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, dottoressa Rigoni, il dottor Minetti ci ha parlato del MAD, potrebbe risolvere il nostro problema di russamento. Ci spiega che cos'è?
Certo. Allora, il MAD è un apparecchio odontoiatrico costituito da due placche e la parte inferiore, quella della mandibola, viene progressivamente portata in avanti. Questo per stabilizzare la lingua e impedire alla lingua stessa di prolassare verso un palato che magari è ectosico e lungo, o ridurre addirittura in maniera appunto sonora il passaggio dell'aria nelle vie aeree superiori. Logicamente si arriva al MAD dopo aver parlato con gli otorini. Io stresso sempre questo concetto: non si può lavorare da soli, bisogna sempre un po' insospettirsi se c'è subito l'indicazione. Il sonno è un elemento prezioso della nostra vita, quindi va indagato dagli otorini, dai dentisti. Bisogna fare una multidisciplinarietà, quindi ci sono anche altri poi specialisti, neurologi, pneumologi, bisogna lavorare tutti insieme per ottimizzare la problematica del paziente. Il MAD è un apparecchio tutto sommato semplice, di semplice realizzazione, ma non è così semplice saperlo utilizzare. Nel senso che bisogna interfacciarsi con gli altri colleghi, sapere fino a che punto avanzare la mandibola, perché noi abbiamo delle strutture anatomiche anche delicate, abbiamo le articolazioni temporomandibolari, la muscolatura, i denti stessi.
È fastidioso, dottoressa Rigoni?
No, non è fastidioso. In alcuni pazienti che bruxano, che tendono a schiacciare i denti, addirittura è un sollievo. E devo dire di fallimenti in tal senso, cioè per l'utilizzo io non ne ho personalmente mai avuti, perché se la cosa è fatta progressivamente, il paziente è seguito e pian pianino risolve le proprie problematiche, perché a volte i russatori si svegliano anche da soli, più volte la notte. Stando meglio, il paziente si rilassa e gradisce anche avere questo apparecchio, e poi spesso ritorna nel letto del coniuge, perché era stato cacciato via, che non bisogna dimenticarsi.
Anche questo al suo vantaggio.
Certo.
Dottoressa Rigoni, noi adesso passiamo la parola a lei. Ha sottolineato l'importanza del team della multidisciplinarietà al dottor Fabrizio Salamanca, che è responsabile del Centro per la Diagnosi e la Cura della Roncopatia di Humanitas San Pio X di Milano. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti voi.
Non vorrei venire da lei, ma in alcuni casi l'indicazione, abbiamo parlato della sleep endoscopy con il dottor Minetti, l'indicazione è quella chirurgica. E allora, dottor Salamanca, che succede?
Certo, proprio grazie alla sleep endoscopy noi riusciamo ad avere un dato topografico del russamento, cioè riusciamo a capire esattamente il punto di russamento, quindi del rumore, il punto delle prime vie aeree superiori che fanno rumore e che fa russamento. E quindi, oltre a capire che cosa russa, che cosa fa rumore, capiamo anche la modalità del rumore, ci sono modalità diverse per ognuno, e da questo capiamo che tipo di chirurgia fare. Quindi è una chirurgia che fondamentalmente riguarda il più delle volte il faringe, le tonsille, il palato molle, qualche volta la base della lingua oppure l'epiglottide, e sono tutte strutture delle prime vie aeree che possono fare rumore. Sulla base della sleep endoscopy possiamo ritagliare proprio personalizzato la chirurgia per ogni paziente, quindi per togliere definitivamente il russamento.
Ma questo tipo di chirurgia è ben tollerata dal paziente?
Sì, questo tipo di chirurgia adesso, soprattutto negli ultimi anni, è molto ben tollerata, è cambiata molto, sì, devo dire che anche noi dalla Scuola di Milano abbiamo dato
un bel contributo
allo sviluppo di nuove tecniche e di tecniche sempre più mini invasive, per cui rispetto ad interventi che facevamo più di 20 anni fa, che erano un po' più demolitivi e anche poco tollerati, anche se funzionavano molto bene, adesso facciamo interventi sempre più mini invasivi, meno fastidiosi, ma poi devo dire la verità, proprio con dei risultati funzionali molto importanti, ecco, molto validi.
Senta, ma dottore, la chirurgia risolve tutto da sola o necessita di altre terapie associate?
Diciamo che la chirurgia fa molto, soprattutto appunto sulla base della sleep endoscopy possiamo avere un'idea se la chirurgia da sola può risolvere tutto, ma tenga presente che la stragrande maggioranza dei casi ha bisogno sempre di terapie integrate,
certo,
che possono essere appunto un apparecchio odontoiatrico, come ne parlava la dottoressa Rigoni, oppure anche una terapia posizionale, cioè cercare di dormire su un fianco, dimagrire, cioè ci sono delle terapie ancillari che possono indubbiamente aiutare nella funzionalità della chirurgia, ecco.
Allora, io ringrazio questo splendido trio, il dottor Minetti, la dottoressa Rigoni e il dottor Salamanca, li ringrazio per essere stati con noi, per averci aiutato a fare chiarezza e anche per averci portato buone notizie. Buona giornata a tutte e tre, io vi aspetto come sempre subito dopo il GR delle 12, una buona giornata anche a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, magari russo anche lui, non lo so, e a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo tra poco, buona giornata.